allora ci siamo, 18 meno 10 minuti, con un pochino di ritardo abbiamo qui Oreste Scalzone.
Ciao.
Ciao. Avvicina un pochino il microfono così ti possono sentire.
E c'è anche
sì, Vincenzo Migliucci.
Adesso ve lo presento dal punto di vista che sui soliti antichi ritardi Oreste c'è arrivato, ovviamente la radio ha atteso perché era un momento innanzitutto di riabbraccio, di ripresa di un discorso, come dire, deviso, visto che radiofonicamente ci siamo spesso sentiti attraverso Radio Onda Rossa.
E anche delle volte in occasioni di mobilitazioni per i San Papier.
Ce n'è in abbondanza ovviamente delle vicende che tormentano questa Europa in assoluto, insomma. E siamo qui, avendoci pochissimo tempo, Oreste diceva facciamo uno spot per l'iniziativa di domani. L'iniziativa di domani è quella che la radio già conosce, domani mattina anticipato di un giorno, perché ormai sapete che c'è una grande mobilitazione italiana che va a Vicenza con tutte le preoccupazioni, le densità, come dire, autoritarie che ci si sono caricate sopra a fronte di questi arresti presunti brigatisti o quant'altro, eccetera, e quindi ci fanno tutti le buone raccomandazioni, state buoni, state calmi, fate i bravi, tutti quanti, i governativi dicono a quegli altri non andate, ci siete in contrasto, ma insomma, comunque sia. La popolazione resistente, antagonista e antiimperialista sarà a Vicenza, quindi sicuramente ci sarà una grande mobilitazione. Dentro questa la situazione che ci premura di dare era quella di un'iniziativa, appunto il 16, 30 anni dopo, che cosa è stata la cacciata di Lama nel 1977, in quel 17 di febbraio, e ovviamente rivolta soprattutto a quelli che nell'università, in mezzo al mondo sociale, ci sono tuttora oggi, a partire dagli studenti. Tu hai fatto tra l'altro un incontro ancora di recente, in queste ore, no? Con gli studenti universitari.
No.
Ah no? Era con i giovani comunisti?
Quelli all'anno spostato, non so.
No, pensavo che avessi già fatto...
Pensavo
che avevi già fatto un incontro con loro.
No.
Beh, insomma, domani sicuramente alle 10 della mattina alla facoltà di lettere ci sarà questo incontro con quei compagni che erano in piazza in quella mattina alla Minerva, alcuni di essi ovviamente, eccetera. Riabbracceremo tutti quanti, o gli altri compagni riabbracceranno Oreste, che è una figura altrettanto importante come lo è stata in tutti questi anni, e poi per le solite premure repubblicane di questo Stato ovviamente ha dovuto lasciarci per un congruo periodo di tempo, ma adesso un giretto se lo sta facendo, poi magari lo reclama il nipotino che è appena nato ovviamente, eccetera, e che quindi non
sei
può...
Certo,
sei mesi non è niente, ma ovviamente... non è che tu non gli fai vedere la tua figura per un attimo e poi non lo ritrovi riabbracciandolo, quindi ovviamente starà con noi Oreste a Vicenza, se ne sono dette, ecco, io ti lascio subito la parola, presumo che lo saprai, già la destra come al solito è estremamente forcaiola qui in Italia, del resto lo è anche presumo in Francia, in giro, insomma, eccetera, ha avuto modo di sparlare di te, soprattutto ieri c'è stato questo question time, quello fatto dal ministro Amato, che fin quando era addetto alle problematiche delle finanze, del tesoro, eccetera, era un ministro ovviamente liberista, ci mancherebbe, di area addirittura socialista, addirittura trotskista quando nasce, insomma, eccetera, arrivato al Ministero degli Interni si è investito subito di essere un ministro di polizia, quindi con toni autoritari, con toni di coinvolgere tutto, come si dice, il bambino all'acqua sporca, come al solito, eccetera. E ha avuto modo ovviamente di lasciare parola in mezzo a queste bordate, a questi soliti fascisti che hanno avuto modo di dire, qui gira Oreste Scalzone per tutta Italia, gira Renato Curcio per le università, girano tutti come se ognuno, tra virgolette, dal punto di vista della giustizia borghese non avesse già, come si dice, pagato oltremodo, oltretutto, eccetera, eccetera, in queste condizioni. Quindi c'è sicuramente un clima da carogne che c'è sempre stata, insomma, non c'è una soluzione che è valida per chiudere un percorso dell'emergenza, salvo quando li arrestano a loro, allora ci sono tutti i garantismi possibili e immaginabili, allora sono tutti proni, come dire, alle amnistie, agli indulti, eccetera, eccetera. Poi quando c'è di mezzo quantomeno qualsiasi iniziativa che li mette un po' alla frusta, li mette in critica da parte dei movimenti, sicuramente si difendono facendo i forcaioli un po' tutti quanti. Quindi a me dispiace moltissimo ovviamente questa cosa che ti coinvolge ancora una volta, eccetera, ma purtroppo che vuoi farci? Le vicissitudini sono queste, i conti con la storia il nostro quadro politico non li ha voluti mai fare, un'amnistia non ha voluto mai chiudere ovviamente un percorso che c'era stato ovviamente qui in Italia, insorgente, e ci troviamo ovviamente ogni volta che accade qualche fattarello che ritorna a bomba. Ecco, a noi non ci sconvolge più di tanto, presumo, Oreste, no?
No,
quindi domani che vorrai dire? Come ti presenti? Che c'hai di novità da comunicare ovviamente alle realtà romane, alle realtà di movimento su cui in qualche misura hai ricominciato de visu? Non è che tu non conosci la situazione italiana, la conosci abbastanza bene,
no,
però
sì.
Che vorresti, come vorresti approcciare queste due giornate che ti fermi a Roma?
Ma io vorrei dire, superiamo gli effetti che possono sembrare un attimo o intimistici, l'emozione, la cosa, che poi uno può pensare che ci vuole un certo pudore nell'esprimerla, perché sennò è dell'aneddotica, è così, o un altro può pensare che in fondo sono forme di istrionismo, quindi lasciamo stare. Certo, devo dire subito che è chiaro che mi fa, come dire, un effetto, un'emozione trovarmi qua. Dico subito, non tanto dal punto di vista dei luoghi, perché come dicono i francesi non sono molto visuale, per questo non è che ho sofferto in questi anni di nostalgia, forse perché venivo da una città come Terni che tutti dicono se è la prima o la terza più brutta d'Italia, non è colpa sua, è stata bombardata. Però capisco che uno con più senso e sensibilità artistica di me, scusa se la prendo così,
no,
ma tanto parliamo.
Tanto
poi devo fare un altro spot, che sembra che domani ci abbiamo una trasmissione, insomma già due ore si può. A che ora?
Cioè abbiamo subito dopo l'assemblea, diciamo intorno alle 3:30 diamo
perfetto
questa sofferenza ai nostri ascoltatori.
Certo, e quindi magari uno dice Madonna che struggente nostalgia, non lo so, di Santa Maria in Trastevere, quell'altro di Venezia o di Napoli lo capisco, forse io non era questo, se no è struggente perché non è che ti puoi portare Santa Maria in Trastevere a Parigi. Io, ognuno è fatto come è fatto, no? Il compagno Guattari direbbe, se uno non è che psicologizzare di personalità di uno e di, come dicono, strutturazione nevrotica della personalità, cioè ognuno di noi ha le scoliosi di compensazione, ha i lividi, ha le rughe, sono cose reattive, non ce ne sono due uguali, però non ce n'è chi non ce n'abbia. E anche, come dire, la psiche è così, uno l'articola come può, però voglio dire, io sono un tipo, forse perché per miei motivi, adesso faccio, non è che metto puntini, però è come se i paesaggi che mi ricordo più vividamente sono in qualche modo situazioni, parole, facce, dialoghi, mi posso sbagliare sulle date o magari sul luogo, perché così, però proprio magari diventerò come quei vecchi che se raccontano quella sera, che posso sbagliarmi di anno, posso perfino sbagliarmi di posto, ma se stavo là a discutere, a litigare, cioè con Vincenzo, io ti dico, come se stessi sul lettino dell'analista, è difficile, quello che Vincenzo mi ha detto, io gli ho detto così, però mi ricordo questo, quindi non ho avuto nostalgie struggenti, perché poi con Vincenzo, per dire, in fondo tutto sommato non è che prendevo il bastimento, stavo nelle Americhe, qui stiamo di qua di là delle Alpi, e già allora c'erano i telefax, le radio, soprattutto le radio, se scusate se parlo un po' di me, ma almeno uno dice, se no è artificio. posso raccontare un attimo per dieci minuti una specie di cosa che vent'anni fa i giovani io mi dicevano uno sballo, non può essere che sballo è passato di moda, però poi dico una cosa per rendere l'idea, almeno ci capiamo. Come dire, perché poi anche la vita non è che so aneddoti, no, so cose. C'era questa interazione che in fondo è sempre continuata. Confesso che io finché stavo in Italia, ma credo anche voi, non mi era mai venuto in mente di pensare, ah, io sono italiano. In Francia quando senti quello che ti dice voi maccheroni, ti senti italiano o ti dicono che bella lingua, dici ma che lingua è? A me mi pareva musicale il francese o il portoghese, a voi vi sembra l'italiano, sei costretto. Però ecco, una cosa mi è mancata, così racconto in modo, è come quando dicono allora adesso vai giù, non l'ho detto questo anche nei giornali, ma era proprio sincero, ho detto scusa un momento, vado giù, non me ne sono mai lamentato, ma adesso lo posso dire, ho sperimentato come tanti altri, che vuol dire da un giorno all'altro sei come aspirato via da un mondo. Io stavo a Milano, viaggiavo sui treni, insomma da quel momento in poi ci ho avuto un'altra micro comunità che era quella carceraria, poi quella dell'ospedale, poi la gente che ho trovato, però insomma a uscire da un portone e camminare normale era il 7 aprile del 79 a mattina. Se penso a Rosalinda, mia figlia, che lui conosce, quella faceva la prima, si è ritrovata consapevole, avvertita, che da un giorno all'altro quando io partivo, loro partivano allo stesso momento, se no avremmo dovuto. C'era chi ci aveva detto l'adotto io, la bambina, e io dicevo ma mica andano nella giungla. Qui per esempio mi sono ricordato sempre di alcuni compagni, non faccio nome, che mi hanno aiutato, potrei fare i nomi di quelli che sono morti, anche di quegli altri, perché tanto è prescritto aver aiutato uno andasse, ma è inutile, no? E me li ricordo, e anche se non gli sono stato tutti i giorni a telefonare, dice grazie, se non c'eri tu, vuol dire trovarsi da un'altra parte, di colpo, e nel frattempo mi sembrerebbe pazzesco. Come da un lato appena ho la possibilità già mordevo il freno, perché c'avevo voglia di arrivare subito in Italia, perché malgrado tutto la lingua, io sono uno che sembra che magna le parole, si salva con le parole e si carica con le parole, così, di parola, non nel senso che non faccio tardi le due ore.
Quindi hai mantenuto la concezione dell'emigrante in questo modo.
Sì, e quindi... Però, che so, una sottigliezza in cui si capisce tutto, in un'assemblea che capisci le allusioni, le cose, e poi possiedi la lingua. Anche se avessi studiato il francese per bene, lo parlo abbastanza, però non era la cosa tua, se la parola è poi la cosa estrema di arma. Questo mi è mancato, per cui figuratevi, volevo dire delle cose, scriverle, poi farsele tradurre, oppure dirle in francese, non è mai proprio così, no? E quello mi è mancato. C'avevo degli angè, uno è quello immediato proprio, che non avevo spiegato, la storia di Paolo Persichetti, dice mo, mi pare che non mi precipito giù a vedere quello che posso fare, gli altri compagni sono solidali, ma ce n'hanno, ciascuno ha dei casi così, quindi al tempo stesso, ma tra l'altro non l'ha fatto quasi nessuno, manco quelli che avevano la nostalgia di Santa Maria in Trastevere. E immaginate che uno sta 25 anni in un posto, poi gli danno un segnale di via libera e lui dice, op, se autoestrada, si asporta come allora l'hanno asportato dall'Italia, si precipita, si esilia e tronca con quello che c'è. Lascia stare che c'ho pure un nipotino o mia figlia, che mica gli posso dire, adesso si torna a Terni, a Roma, a Milano. Ma al di là di questo, è chiaro, dice, i figli sono piezze core, figure dei nipoti. Ma no, ma... A parte che mi sembrerebbe di una volgarità incredibile, a parte che non ho mai detto oddio, l'esiliato, certo che non è facile, ho perso un sacco di cose, mia figlia, ma ne ho incontrate tante altre. Onestamente non lo dico per dire grazie alla vita, che... però ma è una miseria, dovrei come aspettare che lo Stato mi dà un segnale e è finita così. Poi sarebbe come dargli la vittoria, poi che dico, no ma questa non era la mia vera vita, 7 aprile nel caso mio del 79 si è sospesa la vita Io stavo in una no man's land, come nel castello della Bella Addormentata, in una sala d'aspetto. Non era la vera vita, è come un ricomincio a vivere, ma è pazzesco. Io a Parigi ci ho passato, è diventata la città in cui ho passato più anni, più che a Terni, che ci ho passato da 0 a 18, viaggiando qualche volta senza biglietto, eccetera. A Milano 10 anni stavo sempre in giro, quindi in fondo ci sono stato poco, un po' a Roma, un po' a Firenze, e poi un numero di giorni, un numero di giorni nell'anno a Parigi lo sanno tutti, i parigini francesi come posto lo hanno fuori, sono tutti i metechi, i neri, le gente come noi che non si spostano quasi mai, quindi nel frattempo è un tessuto,
stanno in vacanza,
è un tessuto come era qui, di lotte, di incazzature, di vita, di cose comuni, di persone straordinarie, di cose che ha imparato. Che ne so, mi viene in mente uno che io trovo per me, per dire i cosiddetti grandi vecchi, che poi sono morti tutti, no? Però che ne so, da Félix Guattari, che non è molto vecchio, a Henri Lefebvre, a Pierre Alvax, che cioè, ad altri, beh, se non ci avevo avuto sta vicenda, mica dico che non l'avevo proprio,
certo,
incontrato,
certo.
Incontravo della gente straordinaria, ho ritenuto di imparare delle cose, insomma, questo è normale. Tant'è vero che avevo detto, e chiudo qui, per buon senso, che posso fare? L'unica cosa che potrei fare è fare il pendolare, ma dopo stai sempre nel posto sbagliato, quindi tento di capire se mi riesce di fare, magari per 2 o 3 anni, il girovago, quello, il nomade, non è come il pendolare che sta a Tivoli, dice dovrei stare a Roma e viceversa. Quello proprio gira, non è che manca. Se è possibile cerco un po' di farlo, ci avrò delle cose. Anche Lucia, vedremo, poi ci sono problemi, a Terni è stata una cosa struggente, ma in fondo ci abbiamo 6 persone, le mie sorelle che hanno l'età delle zie, i genitori di Lucia. Ognuno adesso, poi ci sono le badanti ucraine che sono delle eroine, e loro è così. E così, allora magari lì poi toccherà fermarsi, oppure a Parigi, però insomma grosso modo di andare in giro, se voglio, fa il sognatore che mi dicono cala a 60 anni, uno dice come Wobblis, no, gli IWW con la cassetta di frutta, fa casino, mette in sciopero, e poi dopo c'erano i vagabondi, magari quello no, ma come una compagnia di guitti che arriva e dice canta storie, no, e se li seppellivano in terra sconsacrata. In fondo no, è una cosa, dice, ma un po' di, potrebbe essere una filosofia, politica, agitazione, teatro, che è, boh, vediamo, insomma, se può pensare, ma è l'unica cosa di buon senso, poi magari non ci riesco. L'unica cosa di buon senso, è proprio, dice, è così. Tutto questo per dire che appunto poi c'è anche un'emozione, più che al luogo, al fatto che è un po' anche, eppure no, come quella cosa di Dante Cavalcanti che magari dice si incontrano dopo 20 anni, dice col sale, questi sono matti, no, e che si erano lasciati, che stavano a dispute come se cucino all'uovo. Mi pare un po' così per esempio con Vincenzo, ma questo non è la stessa cosa come se ci riparlavamo per telefono, perché c'è un fatto che è un fatto, e quindi lo volevo dire perché è inutile, potrei dire se volessi fare un po' di cosa. Io sono di Terni, dei Burini, non sono di Roma, però mi è capitato il saluto di Roma l'altra sera per caso, c'avevo sto cappello che è come fosse un po' una divisa ormai, questo, sto alla stazione Terni dove è andata la trombetta, mi sentivo un po' straniero, dice scusi come si mette la carta, poi incrocio certi, molti può essere che ti hanno visto la televisione a Terni, ma lì no, c'era un gruppo con l'aria malandrina e uno mi vede passare e mi fa, e dice questa è Roma, Napoli sarebbe stata diversa, mi fa ah oh, dove hai lasciato il cavallo? Fortuna che c'è sull'angolo una specie di McDonald's con un bue di carta testa, gli ho detto è là dietro, no? Oppure giuro che la devo raccontare, non c'entra con la politica, stamattina dovevamo fare una cosa che trasmetteranno finché te danno, io lo sai che ho sempre provato a vedere, anche se mi invita il diavolo, dico io vado lì e dico quello che devo dire,
gli distruggi così,
ci sono altre teorie, mia moglie per prima
mi prende,
ma testi e contesti, io dico ma vedremo, sono 2 teorie, se va bene, e stamattina quindi arrivo con 2 ore di ritardo, quelli mi aspettavano, dice ma guardi, se quello che guidava era francese, non era mai stato a Roma, un altro, un compagno napolo spagnolo, che lo pigliano tutti per mio nipote, che sa fare un suo film su questo viaggio, lui così. Ci troviamo in un posto, telefono, dico, siamo in ritardo, come dobbiamo fare? Dice, dove state? Ma dico, qui, dice, è all'angolo di Ponte Milvio, Ponte Mollo, no? Questa è. Che dobbiamo fare? Mi comincia a dire, dico, no, ma non lo so, però dopo se ci mettiamo tre quarti d'ora, dico, se no, se troviamo un tassi, lo paghiamo, gli diciamo. Dice, ve lo mandiamo noi, vi giuro, per dire com'è la vita. Stavo lì, si presenta il tassi, sembra finto, gli faccio segno, come dire, apro e me fa, guardi, che io comincio a fare il tassinaro oggi. Dico, pensavo che scherzassi, no? Io ho detto, ma lei hanno telefonato? No, dice, lei dove deve andare? Via Quintino Sella. Dice, ma lei mi ci sa guidare? Ma scherzi? No, dice, dico, beh, un'altra cosa, per dite, un altro saluto. Detto questo, e tante altre cose che potrei dire, potrei raccontarvi, ma magari domani.
Saluta tutti, ce ne andiamo.
No, domani che è stato incontrare Terni, questa ve la posso dire adesso, voi siete metropolitani, non lo potete capire. Arrivo in un posto, dice, poi vai avanti a parlare 14 ore. Ma io non so, in parte è un effetto che se stavo lì, dicevano, sì, 25 anni, dicevano, eccolo, arriva questo, mo si mette a chiacchierare, come di non c'è rotto. Invece non ci stai, pensano una cosa così. Non è né un merito né colpa mia, mi fa un po' così. Poi c'è un fatto di affetto, no? Le mie sorelle erano angosciate perché c'era un volantino di questi boia del ZAP che diceva la popolazione lo rifiuta, e loro pensavano così. Io ho detto, ma loro possono pure dire noi li impiccheremo, ma perché parlano a nome, che c'è la signora popolazione, ci sarà chi è contento e ci sarà chi mi menerebbe, capisci, non, niente. E poi arrivo in un posto e si è prodotto, lo racconto perché se fossi uno che ha questi interessi, quelli che parlano gli stati di coscienza, la, come si chiama, il flusso di coscienza, niente, stavo seduto là, vi giuro, la voglio dire perché è metapolitico, tanto domani possiamo parlare. Mi siedo in un posto, dopo aver già parlato tre ore, aver fatto un giro con la fisarmonica, con l'aria dei compagni, dice, vedete, e c'era gente che dice, oh, ti ricordi, mazzo, 35 anni fa, e magari quello sarà qualunquista, che ne so, però è un fatto così, non è che c'hai alcun merito, perché è proprio che sto d'accordo con te, ma per carità, alcuni è un fatto televisivo, anche se ero Girolimoni mi chiedevano l'autografo perché dice questo, ma solo che lì erano gente vera e ci sediamo là, 100 persone, e uno mi parlava al presente sulla base del fatto che avevamo fatto un anno, un mese di elementari assieme, quell'altro che era il responsabile del servizio di fotografia, quello almeno inquadrato, un altro che ne so, ci eravamo azzuffati. Il tutto era al presente, così. A un certo momento io ho detto, oh, voi pensate, io ho una fama abbastanza di uno con la faccia tosta, però sinceramente so tra il turbato o in uno stato così, perché, scusate, io non è che mi occupo di queste cose, però uno recita essere o non essere, c'ha la luce su di lui, il testo è già quello. Se si mette a pensare che quelli in ombra so tante teste che con ognuno dovrebbe parlare una lingua, una temporalità, una cosa, schioppa. Invece c'è un'astrazione, lui parla al signor pubblico, che è un'astrattezza, ma lo è sempre, anche se dici umanità, popolo, proletariato, o anche individuo, che hai mai visto uno. È un'operazione così. Già un'assemblea è più complicato, perché tu stai a parlare e parli un linguaggio medio, è come la media dei linguaggi. Vi devo confessare che il compagno Franco che ha fatto un'introduzione non era Lang de Bois, ma io non ho bevuto, non ho preso una droga, però lo sentivo parlare e dicevo, ma questi non gliene frega un cazzo, lui sta a parlare politicamente, cose giustissime, ma quello sta a dire, oh, quello sta a scuola con me, mo, se invece, è normale anche io. Adesso, da come si presenta, è come se mi metto a parlare, c'è il rischio che mi metto a balbettare, come successe a un grande come Artaud, che voleva dire il testamento della sua vita, convocò la gente, non è successo in casino. Perché? Perché è come se dovessi parlare una lingua che è la media dei sogni. Hai provato a fare la media dei sogni della gente, no? Cioè, è sempre un'operazione. Poi è riuscito, siamo rimasti fino alle 4, eccetera, per dire appunto che uno come me, magari dicevano sempre che c'è una cosa del soliloquio, che qualche volta se uno viene e c'è scritto famo una performance, sono tutti tranquilli, tanto non pagano, se stufano se ne vanno. Se però è una riunione già dicono sì, ma tu sai spaccare il capello in quattro. Per caso c'è solo sere fa una televisione, intervistavano Monicelli, non so se è simpatico, però era un vecchio di 90 anni, e io, siccome mio padre era del 1800, con i vecchi ce l'ego, possono essere anche stronzi forti, di solito per esempio i presidenti della Repubblica, però ci sono dei vecchi simpatici, e Monicelli mi ha fatto ammazzare le risate, magari gigioneggiava, però fai, io non lo so, fai un film, c'è sempre un critico che ti dice guarda quel film, se lì tagliavi quegli 8 minuti era perfetto, e io gli dico ma che te fanno 8 minuti, che devi prendere il treno? Allora devo chiudere, sì. Cioè vorrei dire, Amato non so che ha detto, ci avrei da fargli qualche appunto, a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro, anche un po' cattivi, ma li ne fanno qualcuno mo a spot o li fanno domani?
Domani.
Ecco, vorrei solo dire una cosa, che c'è un clima incarognito di tutti i tipi. Io, se può servire, mi metto lì come uno che so che dico alcune cose che è normale, quelli mi sono nemici, io penso che siano nemici. Apriti cielo, ah, la nemicità, l'inimicizia, noi non abbiamo nemici, abbiamo avversari. Ah, e voi li chiamate avversari, noi avevamo dei nemici, ma al limite potevamo fare una battaglia, poi uno è morto e lo rispettiamo. Voi proprio finché non ci avete avuto l'anima di uno che l'avete messo per terra, Maramaldi, volete dimostrare che lui non è lui, che è un diavolo, anzi nemmeno una fotocopia di un complotto, e tanto non siete contenti. Però non si può dire nemici, voi siete solo avversari, no, alla buon'ora.
La grande ipocrisia.
Questo sarebbe da dire. Però, ecco, per esempio, Amato dice che io voglio dire, io vado in un posto. Sti giorni, questo lo vorrei segnalare, sti giorni, alcune cose più dense e profonde meglio ve le dimo domani, però sti giorni è come se dicessi devo fare una cosa che va in televisione, mi metto la giacca da cameriere, quel cappello eccetera, è come uno con la bombetta, è come uno che se sto in 15 c'ha uno striscione, un logo, così. Io ho pensato, mi sono pensato che mi sembra doveroso, non so fesso, se c'ho un'occasione che per motivi spettacolari, strani, viene amplificato quello che dico, me lo tengo, ma se c'è una manifestazione, io non so un movimento né un partito, vado con dei compagni, ecco, se possibile per una volta penso che devo andare con dei compagni, poi posso mettermi a far cazzotti, a spartire, a vedere quello che succede, a scappare, quello è un'altra cosa, però per esempio ho pensato che vado là, sto cappello che segnala è come avesse un distintivo, non me lo metto, ma non perché mi voglio nascondere, perché che so, un oracolo, mo, sono stato fuori 25 anni, se mi amplificano quello che dico su una, cioè, in fondo mi viene, ci provo e va bene, ma là non è che arriva uno e dice scusi lei che ne pensa, ma scusi oggi qui c'è un sacco di gente, quello che ne penso cerco di farlo vedere, ma non so uno che arriva e scende dalla scaletta perché, e quindi vengo vestito normale. Questo ha un suo significato per dire dopodiché però dico che per esempio tutti stanno a dire che qualcuno vuole incendiare, a me non è che mi fa dispiacere, quello che per dire la prima delle cose che penso che è incredibile a proposito di Amato, non so se qui anche dei compagni possono, io so esterrefatto che un intellettuale pubblico dica nel giro di 5 minuti perché vuole prendere dei voti come sindaco, viva l'odio di classe, bravo, e poi dice rigorosamente non violento, dimmi tu che vuol dire. Allora scusa, se devi dire che è non violento, che vuol dire che dopo se qualcuno tira una sassata perché gliel'ha detto Brecht e così c'ha fame, è un dovere spaccare una vetrina, perché se no, oppure non sto a parlare di cose, perché qui violento significa tra poco fa pure un attacco. Se tu pensi che deve essere non violento e che se per caso è violento tu dici come minimo che è uno stronzo che ha capito male, e poi addirittura che è una cosa demoniaca, scusa, ma ne fai la cortesia a studio di classe che lo tiri fuori a fare?
E qui io resto, finiamo perché ce ne dobbiamo andare ad Agrobax, e teniamo conto che domani c'è la mattina questa assemblea dalle 10 fino alle 2 e qui saremo in radio verso le 3:30, così sentirai le domande che ti faranno i compagni qui presenti o quelli che ti telefoneranno, in modo che articoliamo oltremodo ovviamente questa tua intromissione, questo breve viaggio, diciamo, che frequenterai molto di più andate e ritorno nei prossimi mesi, insomma, qualche modo.
Vince una cosa, se un tempo mi fossi lanciato a raccontare come sono arrivato, anche io e te che non eravamo di quelli che dovevano fare i seriosi, avremmo detto, vabbè, ma amore, se si è tappata, spero che non è che dovevo venire qua a di... questo era una testimonianza, così almeno domani parliamo come se ho raccontato delle cose.
Ti sei presentato,
sì,
dai.
Sì, così.
It's Burke's Law!
Vicenza, sabato 17 febbraio.